fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Delusi, preoccupati o speranzosi? Questa è la domanda, perché insomma so, conosco l'umore, ho ascoltato privatamente alcuni amici della Juventus, anche qualcuno dall'Abruzzo, ma non prendiamo nessuno, aspettiamo, oggi è il 30, 31, 1 e 2, Fede, il 2 si chiude, e quindi lunedì, dentro fuori mi verrebbe da dire, per esempio a Colomani, che al momento mi pare di capire sempre da quello che leggo, da qualche piccola voce che mi arriva, sia in stand by, e sarebbe l'alternativa principe nel caso in cui saltasse il francese Zirkzee. Il problema è sempre lo stesso nel caso del Manchester United: sarebbe disposto a cederlo in prestito alle cifre della Juventus con diritto di riscatto? Non lo so, perché anche lì hanno un caos totale, tanti calciatori, alcuni non giocano, tanti non giocano, lì veramente altro che caos. Poi invece per il terzino destro Norton Caffi sembra un po' più lontano, invece si profila uno scambio Holm Joao Mario con il Bologna. Holm che non ha giocato tantissimo, ha avuto anche degli infortuni, sono andato a vedere un po' la scheda stamane, e staremo a vedere alla fine la Juventus cosa riuscirà a prendere. Nel frattempo sapete che Mateta andrà al Milan, questo mi fa capire, all'inizio si parlava di giugno ma mi pare di capire che sia vicinissimo, e quindi già a gennaio. Questo significa che il Milan, ma giustamente dal loro punto di vista, crede allo scudetto, perché se si rinforza così evidentemente crede allo scudetto. Peraltro è la stessa cifra, diciamo così, che chiedeva alla Juventus, no? 5 più 35, totale 40 milioni. Staremo a vedere anche in questo caso. Nel frattempo Lookman potrebbe andare in Turchia dall'Atalanta. A proposito di Turchia, alla fine ragazzi, gira che ti rigira. Io, guardate, me lo sentivo, vi spiego anche perché. Stamane, prima ancora dei sorteggi, avevo preparato già un pezzo sull'avversario della Juventus, e lo avevo fatto soltanto sul Galatasaray, perché ero, non lo so perché, avevo questa sensazione che dall'urna di Nyon uscisse il nome del club turco. Ragazzi, attenzione, perché qui non stiamo parlando solo di Osimhen, che naturalmente è la punta di diamante, ci sono tanti calciatori e peraltro anche forti: Gundogan, Sané, l'ex della Juventus Lemina, che non è forte ovviamente, però giusto per farvi capire gli intrecci, Mauro Icardi, che è un panchinaro di lusso, ma ragazzi, io mi ricordo i numeri, contro di noi ha segnato 8 volte tra Sampdoria e Inter, quindi attenzione, soprattutto diciamo quando si giocherà in 17 in Turchia e poi il 24 allo Stadium, perché malgrado la stagione invernale è un catino bollente quello stadio, però insomma la Juventus non è che debba impaurirsi, deve rispettare ovviamente l'avversario, che è forte. Sarebbe stato meglio sempre sulla carta il club Bruges, però insomma è uscito il Galatasaray, trattosi queste due partite in un periodo di altri impegni importanti, l'Inter, poi l'1 marzo c'è la Roma, insomma ci sono l'ennesimo mese, mi verrebbe da dire complicato, quello di febbraio per la Juventus, però del resto siamo in una fase cruciale della stagione, quindi è giusto che sia così. Nel frattempo, tra l'altro, ci sono degli intrecci anche interessanti, perché sapete che Osimhen ha vinto lo scudetto con Spalletti al Napoli, scudetto che poi Spalletti si è tatuato sul braccio con tante polemiche quando è arrivato alla Juventus, ma anche Mauro Icardi ha trascorso secondo me il miglior periodo della sua carriera con Spalletti all'Inter, salvo poi per colpa della ex moglie Wanda Nara, salvo poi rompere con Spalletti, ma in generale rompere con tutto il mondo nerazzurro, tant'è che poi andò via. Io lo adoravo questo calciatore, perché adesso come adesso, magari ad averci un Icardi dei tempi migliori, sarebbe perfetto per la Juventus. Quindi per dire attenzione, perché questa è una squadra temibile, schiera il 4-2-3-1, Fede, lo stesso schema di Spalletti, magari in maniera diversa le dinamiche, però diciamo parte con il 4-2-3-1, terminale offensivo ovviamente Osimhen, sono molto aggressivo, ho fatto un podcast oggi intitolandolo così, caro Fede: Juve, mamma li turchi, in Champions il Galatasaray di Osimhen e company, perché insomma ce ne sono tanti, vi ho detto, di giocatori di un certo livello, e spicca, su questi spicca ovviamente Osimhen, no? Dicevo Sané, Gundogan, Ilmaz, Sanchez, poi Lemina, Torreira, altri giocatori che hanno militato nel campionato italiano, Singo, anche Lang, l'ultimo arrivato, sapete, in prestito dal Napoli, e quindi occhio perché bisogna stare attenti. Ma io però ho fiducia nella Juventus. Ora l'imminenza è il prossimo, diteci un po' intanto la vostra, cosa ne pensate, se forse qualcuno dice forse è meglio sfidare una squadra forte, oddio non ne sono molto certo, perché per esempio un amico mi diceva però tanto non andiamo avanti in Champions League, sarebbe stato uguale, o Galatasaray o Club Brugge. No, io gli ho detto guarda che se tu vai avanti guadagni ulteriori soldi, quindi non è, secondo me il discorso non è proprio questo, non c'è dubbio. Quindi 340 54 25 324, diteci un po' la vostra, se siete, per cui l'ho fatta all'inizio, non dico la domanda, però insomma era una sorta di provocazione tra virgolette, sempre preoccupati, fiduciosi, speranzosi rispetto al mercato, e questo è un po' il discorso, perché so che prevale, ma capisco anche l'umore dei tifosi della Juventus, vi capisco, che c'è soprattutto delusione, ma mancano ancora 3 giorni, quindi presumo, suppongo che negli ultimi, in questa fase finale, in questo rush finale del mercato, la Juventus qualcosa faccia. L'unica cosa che non vorrei, la ripeto per l'ennesima volta, è che alla fine si debba prendere un centravanti tanto per, perché ragazzi, io ci ho riflettuto oggi, tutti i nomi che si sono fatti da Mateta, El Nesiri, lo stesso Colomani e poi Zirkzee, cioè sono diversi come caratteristiche, capite? Sono diversi anche da Højlund, visto che Spalletti come accostamento, come caratteristiche aveva citato il giocatore del Napoli, sono tutti diversi, e quindi non vorrei che alla fine si andasse su un calciatore tanto per diciamo così accontentare Spalletti. Ma io presumo che lo stesso Spalletti alla fine dica no, lasciamo perdere, però è pur vero che hai David lì davanti, rientra Vlahovic, non sappiamo in quali condizioni, perché Vlahovic potrebbe dare una mano non indifferente in questi ultimi mesi in cui starà con la Juventus, anche se sto pensando, mi viene da fare una riflessione. Ieri per esempio Riccardo Gambelli diceva, non è l'unico, io ho ancora qualche speranza che Vlahovic alla fine rinnovi il contratto, che sapete che a giugno scadrà, no? Il contratto, quindi lui potrà andare via a zero, andrà via a zero. Però siccome si parlava molto di Milan, lo disse anche qui Giletti, se il Milan prende, come credo che accadrà, Mateta, fa anche rima, presumo che quindi su Vlahovic non ci sia più. E quindi chissà, una piccola speranza per chi vuole Vlahovic, cioè io sono uno di quelli per esempio, di poter confermare, rinnovare il calciatore serbo, forse c'è, però sono tutti discorsi miei così a naso, vedendo quello che sta accadendo, perché il Milan era forte sul giocatore serbo, invece se adesso ha virato su Mateta, ma anche perché insomma comunque Vlahovic ha avuto un infortunio, vedremo come, speriamo che intanto dia una mano per il rush finale della stagione in campionato, soprattutto mi viene da dire, no? Perché poi sapete che se la Juventus dovesse passare il turno, poi sfiderebbe in Champions League, parlo, una tra Liverpool e Tottenham. Mi viene da fare questa riflessione, no? Il Liverpool di, anche se non gioca quasi mai, Chiesa, che è uno degli obiettivi, o era, e il Tottenham di Colomani, quindi due giocatori che comunque sono nel mirino della Juventus nel caso in cui si passasse il turno. Sapete che l'Inter con il Bodo, però non sarà una passeggiata secondo me, soprattutto nella trasferta, e sulla carta la più difficile è la sfida dell'Atalanta contro il Borussia Dortmund, però sapete, secondo me alla fine potrebbero anche giocarsela una volta che che fai, scendi in campo per le sfide da dentro o fuori, andata e ritorno, dentro o fuori. La cosa importante è che la Juventus il ritorno lo giocherà allo Stadium. Allora, per quanto riguarda invece Parma, che la gara, la prossima gara di campionato, attenzione, adesso bisogna riconnettersi con il campionato, ovviamente cancellare la gara contro il Monaco, ci potrebbero essere delle novità. Per esempio, potrebbe essere veramente arrivato il momento di far riposare Bremer, quantomeno di farlo partire dalla panchina, sempre che Gatti sia in grado di fare i 90 minuti, comunque di giocare dal primo minuto. Staremo a vedere, poi ovviamente torneranno titolari Locatelli, tornerà titolare De Vid, poi c'è un ballottaggio tra Miretti e con Sesao. Devo dire la verità, ultimamente con Sesao lo sto vedendo un po'... sembra che gli manchi sempre l'ultimo metro, no? Per tagliare il traguardo. Spesso fa tanto... per poi non concludere, però insomma non è che adesso sto sminuendo questo giocatore. E poi in difesa, la difesa è sempre quella, rientrerà sicuramente Cambiaso, tra l'altro Caballo non ha dato segnali, no? Importanti. Calulu, è inutile che ve lo dica, giocherà la 200ª partita della stagione, tutti i minuti, non è mai uscito. Che Dio ce lo conservi, mi verrebbe da dire. Poi o Bremer o Gatti, Kelly, e quindi Cambiaso, insomma più o meno salvo vedere cosa deciderà per Bremer. La Juventus giocherà più o meno con la formazione titolare, se vogliamo dirla tutta. Tra l'altro stamane analizzavo alcuni dati, pensate che la Juventus ha rialzato il muro in difesa, questo ve l'ho già detto, no? La miglior difesa europea del periodo di Spalletti, parliamo ovviamente, perché facciamo finta che siano due stagioni sotto questo aspetto. E, insomma, è 5 partite consecutive di Champions League, risultati utili consecutivi non si vedevano da tanto tempo. Quindi, insomma, la crescita è chiaro che c'è. Ora, io spero, suppongo, ma credo fondamentalmente che il pareggio in casa del Monaco sia stato soltanto una serata non sbagliata, voluta sotto alcuni punti di vista, in modo errato, perché io la penso, sapete come la penso. Allora, scambio Holm João Mario in stato avanzato, operazione nata nell'ambito del trasferimento di Rui alla Carrarese. Quindi insomma sembra che si proceda con questo scambio di Holm, non lo so, vi piace, non vi piace, comunque sia, come vice Calulu non sarebbe male, perché serve comunque Calulu. E poi João Mario, che è giusto che vada via, ma non perché io ce l'abbia con il povero João Mario, perché è fuori dal progetto di Spalletti, o era fuori dal progetto di Tudor. Voi mi chiederete, vi chiederete, perché l'abbiamo preso? Bella domanda. L'abbiamo scambiato, come ricorderete, con Alberto Costa per una questione meramente economica. Questo non credo si offenda nessuno se lo diciamo. Ciao Quintiliano Lorenzo, vista la ripetitiva situazione del nostro mercato mi viene un dubbio. Ma non è che i problemi finanziari della società non ci siano stati raccontati fino in fondo e che abbiano problemi enormi che non permettano di operare? Anche perché altrimenti è inspiegabile. È possibile che si continui ad affidare la Juve a personaggi incompetenti, giuntoli come lì? Allora Lorenzo, diciamo così, potremmo metterla diversamente. Cioè, intanto sai che l'ultimo bilancio si è chiuso con una perdita di 58 milioni, no? Che praticamente è meno della metà della perdita dello scorso anno, quindi la Juventus, lo sapete, sta attuando una politica di risanamento dei conti e spera di arrivare al pareggio di bilancio, e quindi sarebbe un'altra stagione sotto questo aspetto di sacrifici, ok? Conta di pareggiarlo il prossimo anno, no? Il bilancio 2026-2027, non so se ci riuscirà, o comunque di ridurre drasticamente e ulteriormente la perdita. Io non sono d'accordo quando dici problemi finanziari, la Juventus non ha soldi, eccetera. Se volesse Elkan, lo sapete, comprerebbe tutta la Serie A. Però non è una questione di volere o non volere di Elkan, è una questione di politica societaria relativa al bilancio, che però non dipende da Elkan, perché è stata una situazione ereditata. La Juventus è in perdita, pensate, dal 2017, quindi adesso vuole risanare i conti e sarà molto difficile risanare i conti e mantenere la competitività quantomeno a certi livelli. Questo non c'è dubbio. Voi ricorderete che la prima cosa che disse Giuntoli che però era un messaggio, un input dello stesso Elkan, competitività e sostenibilità, questo binomio che è il compito più difficile. Quando invece mi dici Giuntoli, Comolli, io vi devo dire la verità, alla fine per quanto riguarda il mercato, i mercati estivi dei due, se andiamo a vedere gli acquisti, fate voi un po', dite un po' voi chi è andato meglio, Giuntoli o Comolli, questo è un po' il punto della discordia, no? Perché non voglio rivalutare Giuntoli perché ha fatto degli errori, no? Coppa Meners è uno di questi, Douglas Lewis è un altro e Nico Gonzalez forse il meno errore dei tre, anche se gli altri due dovevano cambiare le sorti della Juventus, ma sono costati tanti soldi. Comolli però ha preso Openda che purtroppo non decolla. Ora David speriamo che continui a crescere. Lo ha preso, lo sapete, a parametro zero, ma un parametro zero un po' fasullo perché 12,5 milioni la Juventus le ha dovuti dare a Lille. A proposito di Lille, mi pare di capire che Duran non verrà alla Juventus, per fortuna mi sento di dire, dovrebbe andare proprio al club francese. Però Openda, David, João Mario, Zegrova, cioè non c'è stato uno che alla fine è risultato importante per la Juventus. Per esempio con Giuntoli mi viene in mente Thuram, no? Che è stato un attaccante comunque, il riscatto poi di Conceição. Invece con Comolli purtroppo adesso bisogna essere onesti, finora non ha dato risposte nessuno di quelli acquistati la scorsa estate, cioè risposte importanti a livello di cambio di marcia della squadra, di permettere alla Juventus di fare il salto di qualità. Quindi vanno un po' analizzati bene i due mercati. Certo, sono stati fatti in generale, questo è chiaro, tanti errori, così come risulta strano. Oggi un mio cugino tifoso della Roma mi diceva: oh, ma la Juventus proprio così, ma non prende nessuno, non avete soldi, eccetera eccetera. Non è che no, questo gli ho dovuto rispiegare tutta la situazione della Juventus, però non è proprio il massimo che un club come quello bianconero si trovi al 30 di gennaio, quindi il 2 si chiuderà a febbraio e ancora non riesce. Un amico mi ha scritto: non è più la mia Juventus, una volta bussavamo, erano i calciatori, sono cambiate le cose però, ragazzi, perché se la Juventus ha questa sorta di impedimento, comunque di manovra non proprio ampia per quanto riguarda il mercato, legata anche al fair play finanziario, questo va ricordato, ragazzi, e non può prendere chi vuole, altrimenti sarebbe molto più semplice. Magari avrebbe preso Tonali se la situazione fosse diversa, no? Visto che non prenderemo nessuno, mi sai dire quando può rientrare Vlahovic? Allora, Vincenzo, Vlahovic originariamente era dato per recuperabile a marzo, metà marzo, all'inizio. Sembra che però stia accelerando il processo di recupero, appunto, di guarigione, e potrebbe, utilizziamo tutti i condizionali del mondo, rientrare prima, quindi addirittura metà febbraio. Potrebbe essere disponibile, tanto per intenderci, per la gara contro l'Inter. Quindi staremo però a vedere, questo è un po' quello che leggo, che sento dire. Speriamo, perché potrebbe essere comunque importante per la Juventus, anche se poi a fine stagione andrà via, come io credo, salvo ripensamenti, però potrebbe dare una mano importante. Poi ricorderete sempre che quando è arrivato Spalletti, la prima domanda che gli fecero, una delle prime domande, la prima conferenza stampa di presentazione su Vlahovic, lui disse: io non ho avuto nessuna indicazione della società, per me Vlahovic è titolare. Poi si è fatto male e sotto questo aspetto anche un po' di sfortuna ha avuto Spalletti, quindi la Juventus, perché l'avrei voluto vedere Vlahovic con questa Juventus, non con la primissima di Spalletti, con questa quadrata, perché la Juventus adesso è una squadra quadrata, anche se ci ha avuto qualche piccolo intoppo, no? Però io insisto, il pareggio di Lecce, la sconfitta di Cagliari, per me non è una questione di Juventus che ha giocato male, semplicemente non l'ha messa dentro, che però è la cosa più importante, e quindi anche sotto quell'aspetto bisogna crescere. Forse per questo, anzi sicuramente per questo, Spalletti ha chiesto un centravanti, però bisogna prendere l'uomo giusto, cioè bisogna capire. La Juventus è di fronte a un bivio adesso con l'attaccante barra centravanti: o prendi uno che fino a giugno e poi lo mandi via e quindi fai poi l'acquisto quello vero, sempre se Vlahovic andrà via, oppure devi prendere un centravanti adesso che però sia anche quello del futuro. Cioè sono due cose molto diverse, anche rispetto poi all'operazione all'affare da trattare con la controparte. Cioè c'è una differenza abnorme sotto questo aspetto, a livello ovviamente economico. Fede, mandiamo qualche audio, Davide, sentiamo un po' l'umore dei nostri amici.
Caro Quintiliano, ciao. Sono Giovanni da Riccione.
Giovanni.
Sul mercato della Juve, anche se non sono un esperto, mi sembra che la situazione sia molto chiara. La Juve a gennaio non può fare un mercato se non acquistando con diritto di riscatto in prestito, e questo ovviamente la mette in una situazione di inferiorità. Ma la cosa che ovviamente mi lascia molto perplesso è che non si può andare a bussare alla porta di tutte le società cercando dei giocatori senza avere un piano. Voglio dire, abbiamo un'immagine da rispettare, siamo la Juventus, non possiamo farci sbattere la porta in faccia quando chiediamo qualcuno, sapendo che ce la sbattono in faccia, perché chiedi Colomouani e ti dicono di no perché non te lo danno in prestito con diritto di riscatto, perché chiedi Mateta e non te lo danno e lo prendi il Milan, perché vai a cercare il turco eppure il turco ci ride in faccia dopo l'accordo col Fenerbahce. Ragazzi, purtroppo la Juve ha questa situazione e fino a giugno non vedo possibilità di miglioramento.
Il problema, grazie Giovanni, il problema è che però la Juventus adesso la Juventus deve andare in Champions League, ragazzi, parliamoci chiaro, altrimenti a giugno altro che colpi, campioni, ipotetici top player. La Juventus deve assolutamente andare in Champions League. È inutile che io ripeta i motivi, è inutile che io vi ricordi che la Juventus finora in questa Champions League ha incassato già 62 milioni, è inutile che vi dica che se dovesse andare agli ottavi arriverebbe più o meno a 80, cioè capite perché deve andare in Champions League, e quindi c'è un'esigenza anche imminente di prendere uno che ti faccia gol, perché poi lo sviluppo del gioco l'abbiamo visto, c'è, però David sì è cresciuto un po', ma non dà per il momento segnali di continuità. Opendai, inutile che ne parliamo, tra l'altro la Juventus dovrà tirar fuori anche 43/44 milioni, ragazzi. La situazione sotto questo aspetto ovviamente non è semplice, ma soprattutto non è semplice il fatto che la Juve non può muoversi. Non dico che abbia le mani legate, però non le ha nemmeno libere, per il discorso oltre che di politica di risanamento, che sta andando bene, perché tra l'altro sono stati ridotti negli ultimi anni di moltissimo, è stato ridotto il tetto ingaggi, questo è importante, ora sostanzialmente 6 milioni al massimo. Lasciamo perdere Vlahovic che ne prende 12 in questa stagione, ma frutto di un contratto vecchio, ma anche per il discorso del fair play finanziario, che non ci bloccheranno nessun mercato da quello che leggo, però qualche paletto è stato sforato dalla Juventus, che forse avrà una pena pecuniaria, una multa, oppure come vi ho detto ieri potrebbe avere un numero ridotto di giocatori da inserire nelle liste UEFA, quindi Champions League, cosa che speriamo sia Champions League, non voglio pensare a un'altra coppa. Siamo giunti al break, se non ha problemi tra poco sarà molto interessante parlare con un collega italo-turco, Dündar Kesapli, che è tra le altre cose, oltre che corrispondente in Italia di tante testate, è anche presidente dell'Associazione dei giornalisti del Mediterraneo, e voglio parlare ovviamente di lui, di questo sorteggio con la squadra del suo paese, di Yıldız, che dovrebbe insomma a giorni da quello che leggo rinnovare il contratto, e di qualche ipotesi legata per esempio a Silic della Roma, che a giugno la Juventus potrebbe sferrare l'attacco perché sta ritardando, sembra che ci sia distanza rispetto al rinnovo del contratto con la Roma che scadrà a giugno. Quindi ci facciamo una bella chiacchierata con lui e vediamo un po' cosa ci dice anche di quello che dicono i tifosi del Galatasaray, che sono carichi ovviamente per sfidare la Juventus. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora siamo di nuovo in diretta, 340-54-25-3-2-4, diteci la vostra su questo mercato della Juventus che non decolla, sulla sfida, sul sorteggio di Champions League, si giocherà contro il Galatasaray e poi ovviamente in vista del match poi contro il Parma di domenica. Ve l'ho annunciato, lo ringrazio, sono molto contento di avere con me Dundar Kesapli, giornalista italo-turco, possiamo dirlo Dundar?
Grazie mille, buonasera. Beh, sì, ormai dopo 30
anni. Ormai, grazie. So che vai di corsa. Allora ti dico subito un tuo commento su questo sorteggio. Insomma, la Juventus sperava di prendere il Club Brugge, invece è capitato. Io non avevo dubbi. Guarda, il Galatasaray, come la vedi? Cioè, sarà difficile per la Juventus perché so che in Turchia hanno la convinzione di passare il playoff, ovviamente.
Allora, dopo Juventus-Benfica a Torino. Allora, vi racconto una breve storia che è divertente.
Vai.
Perché la mia televisione ha diritti broadcast di tutte le partite europee, UEFA, Champions League. Allora, zona flash, io intervistando le cose, a un certo punto arriva Spalletti, poi che do un'analisi sulla partita, una cosa o un'altra. Poi a un certo punto avevo letto su una testata importante, poteva essere prossimo avversario, playoff Galatasaray. Quel momento mi ha illuminato, ho detto, vabbè, Keido. Allora, a un certo punto dico, Spalletti, potrebbe essere il prossimo avversario in playoff Galatasaray, che ne pensi di insomma questa squadra, ambiente stampa, di qua e là? A lui fa una risata, ok, questo è divertente racconto perché nessuno lo sa, però
c'è una situazione
è divertente, dopodiché lui ride e dice, allora, so che lei, quelle che leggi futuro, cioè quelle tipo cartomante, no? Non ha detto cartomante, però quelle che vedi futuro, quelle che insomma legge. Io dico, no, guarda, ho letto una testata, ho detto, potrebbe essere. Io ho detto, vabbè, poi ho risposto, comunque è stata molto gentile, disponibile, come solito, Spalletti, perché sai, quando chiedi le cose educatamente, lui risponde sempre. Alla fine mi ha risposto, dice, sai, Stambo, sì, una città bella, vivono di passione, una grande squadra, certo, sarebbe bello, cioè, sarà bello ritornare a giocare a Stambo, perché Juventus passata andando a giocare con Galatasaray, no? Quindi lui non allenava, però Juventus ci sale. Quindi ci sale questo breve...
Questo siparietto è stato profetico, diciamo
divertente,
così.
Sì, bravo, alla fine però quello che ho detto io è oggi verificato. Devo dire, non lo so come l'ho fatto, però intuito, diciamo così. Alla fine poi chi lo sa, molti lo sanno, i miei amici che ascoltano, chi conosce, sa che io sono tifoso di Fenerbahce, non di Galatasaray, però questo è caso, diciamo... È bello vedere una squadra e turco giocare con una squadra
italiana come la Juventus.
Poi arriva la domanda che tu hai fatto.
Sì.
Sicuramente una partita non sarà facile, perché non sarà facile? Anche il Galatasaray ha dei giocatori di grande qualità, una squadra che lotta, gioca. Chiaro che poi il Juventus, adesso abbiamo visto recentemente, ha dimostrato in Champions League una grande personalità, carattere, che vuole andare avanti, dimostra questo, quindi abbiamo visto questi giorni una Juventus che senza sosta vuole proseguire il suo cammino. Certo, giustamente il campionato è lungo, ma forse il campionato è un po' più difficile quest'anno, vincere scudette, mai dire mai, però giustamente sono diverse squadre, però forse il Champions League per Juventus è più facile affrontare Galatasaray a Istanbul. Chiaro che non sarà molto facile, perché chi lo conosce bene, quell'ambiente è molto caldo, molto vivace,
sì.
È chiaro che bisogna reggere quel pressione di tifosi, l'ambiente che Juventus è abituato, però sai, ogni volta si ritorna sempre c'è questa pressione, quindi sicuramente io ho un'idea, sicuramente io credo che sarà molto equilibrato Istanbul. E poi è chiaro che sono ritorno, non so come finirà, però ritorno poi Torino, io vedo più favorevole Juventus, sono sincero, sinceramente Juventus forse ha più favorito su questo punto di vista. Chiaro che deve lottare, deve affrontare una squadra come la Galatasaray, che ha dei giocatori.
Sì, in primis Osimhen. Ti chiedo tre cose di mercato al volo e poi ti saluto e ti lascio il tuo impegno. A proposito, a proposito di Osimhen, ma lo scorso anno lo ha cercato molto Giuntoli, giusto? È stato vicino alla Juventus o no Osimhen?
È vero, stato cercato, ufficialmente hanno voluto, poi non è andato a buon fine. E poi a proposito, Spalletta allenata Osimhen a Napoli,
esatto.
Icardi Inter, quindi comunque si trova questi vecchi suoi compagni di viaggio. Osimhen al momento sta bene in stand, quindi credo al momento sì, però poi sai, calcio tutto può capitare.
Non c'è dubbio. Insomma. Altro nome di cui si sta facendo accostato alla Juventus, ma forse più per giugno, è Celik, che non rinnova, non sta rinnovando con la Roma. C'è una possibilità che la Juve lo prenda?
Allora, Celik, la Roma attualmente, io ho parlato con il suo procuratore,
sì.
Celik in questo momento è, diciamo, a Roma sta bene, per, chiaramente per rinnovare i contratti anche devono un po'
aumentare,
aumentare la cosa, perché dopo tutto quello che lui ha dimostrato, un grande carattere e personalità, che la Roma vorrebbe tenere, però so che ancora non sono trovati accordi che hanno proposto, le proposte che ha fatto a Roma a loro, quindi al momento ancora ufficialmente, purtroppo, dico purtroppo per il giocatore, oppure per fortuna non lo so, perché è un giocatore però come Celik potrebbe essere anche utile a Juventus, perché è un giocatore che hanno visto tutti, che ha un grande carattere, forza mentale, fisica, che può essere utile a Juventus. Però sai, qui adesso è difficile, quest'anno finisce il suo contratto con la Roma, quindi alla fine potrebbe essere un'ottima
acquisizione, una possibilità, potrebbe essere una possibilità. L'ultima, hai parlato col procuratore di Celik, spero che poi è il papà, mi pare, no? Che tu abbia parlato anche col procuratore di Ildiz. Si sta parlando di rinnovo perché i tifosi della Juventus hanno paura di perderlo. Alla fine Kenan continuerà con la Juventus, sì o no?
Allora, la mia intervista esclusiva a Scatenata Mondo, perché con lui io l'ho fatto sempre prima di Juventus Benfica, che ho parlato con lui e conosco anche papà, loro, devo dire che Kenan assolutamente molto felice e contento di giocare a Juventus, stare a rimanere a Torino. Al momento lui non ha intenzione di muovere, però sapete bene
il mercato,
il mercato, le squadre, delle cose si muovono, chiedono, fanno, insomma alla fine, certo, un giocatore come lui in questo momento ha dimostrato tutto di più. Chi anche inizialmente ha avuto leggermente pregiudizio ha sbagliato, perché Kenan giorno per giorno è cresciuto. Devo dire, ragazzo è veramente oro, umile, molto educato, molto rispettoso, lavoro, certezza, carattere, personalità. Io personalmente, l'ho detto anche lui poi fuori onda, ho detto che no, non ti muovere da Juventus, perché Juventus comunque una delle squadre più importanti d'Europa, tu cresci, come Del Piero ha avuto la sua storia, insomma diventa un simbolo, idolo di questa squadra, gli ho detto, capito? Cioè,
certo.
Ti puoi muovere, ma Juventus comunque in qualche modo contenterà questo giocatore, non è che Juventus vorrebbe che lui andasse via, però chiaramente alla fine si chiude un fascicolo, si apre un fascicolo, ma non è che sempre vada bene, sai? Quindi Juventus ormai è una casa per lui, accolgono bene, tifosi adorano, gioca bene e alla fine se trova un accordo in gaggio, per lui infatti qui sto bene, lui mi ha detto a fine di intervista. E se vuoi te lo manda pure quello, vuole tutti dire, ha detto qui sto bene, vuol dire che io sto bene qui, non ho intenzione di muovere, però sai, però poi il calcio possiamo dire
se dovesse,
tutto ciò che vogliamo.
Se dovessi dare un giudizio tu e poi ti saluto, secondo te resterà? Sì o no?
Secondo me sì.
Ok, grazie
mille. Secondo me sì, quello che intuito, poi sai.
Eh beh, certo, il mercato, però, le strade del mercato sono infinite. Come
non
sei.
Posso decidere io, però certo. Quello che ho parlato con lui, sia l'ultimo precedente, al momento lui, attenzione, vuole rimanere in Juventus, perché comunque presto andare via, deve meglio giocare qui un po', capito? Poi sempre a tempo di andare un'altra squadra. Adesso andare di corsa, fuggire da qui, non credo che aiuta molto, capito? Non credo.
Certo.
E Juventus è una squadra che dà molto, all'ambiente dà molto, tutti vogliono bene e lui vuole bene, quindi ho visto quelle tifose.
E poi amico di Del Piero, quindi va bene, no?
Bravissimo, sì. Comunque mi devi scusare, però veramente...
No, ti saluto, Dunda.
Io per l'amicizia ho dovuto intervenire, mi fa piacere.
E la prossima volta che hai più tempo parleremo un po' di più, ma ti ringrazio veramente tantissimo.
Grazie.
In bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Grazie Dunda.
Grazie,
un abbraccio. Allora, è uscito da un convegno, ragazzi, l'ha fatto per amicizia. Allora, riepilogando, attenzione al Galatasaray, soprattutto lì lo sappiamo, malgrado sia inverno, a parte che non è freddissimo, mi pare di aver letto, però è comunque la stagione invernale, ma quello stadio è bollente, vi ricorderete nel 2013, no? La Juventus di... c'era la neve però, era dicembre 2013, la Juventus targata Conte fu battuta da un gol di Sneijder, ex interista, in panchina del Galatasaray c'era un ex interista come Mancini. La Juventus uscì, tanto per cambiare, con Conte ai gironi di qualificazione. Quindi bisogna stare molto attenti. È chiaro che poi, avendo il ritorno in casa, è un po' tutto diverso. Però giustamente dice Dundar, bisogna stare attenti perché non ha solo Osimhen, vi ho citato gli altri nomi. Poi Selic, di cui si sta parlando in questi giorni, è una possibilità. Se non rinnova con la Roma, pare che siano distanti le parti, mi diceva oggi un collega che segue la squadra giallorossa, potrebbe essere una possibilità. E poi il Diz ci ha parlato personalmente, io lo so perché lui conosce un po' tutti, perché è il corrispondente per diverse testate, no? Turche qui in Italia. Il Diz ha detto: io sto bene qua, non mi muovo. È chiaro che se dovessero arrivare 200 milioni alla Juventus, 20 milioni l'anno a lui, cosa che credo non avverrà, spero non avverrà, potrebbe cambiare tutto. Però sostanzialmente lui dice: secondo me resterà alla Juventus. E questo è un po' il discorso, diciamo, italo-turco, il discorso italo-turco. Fede, alle 20.05 abbiamo Descredito, tu lo sai che oggi è venerdì, però ascoltiamo qualche amico, dai.
Caro Quinti, Valerio da Lucca.
Valerio,
siamo messi male. Questo è il motivo perché secondo me Spalletti non ha ancora rinnovato, perché la dirigenza lo vuole rinnovare, ma secondo me lui vuol vedere il livello della nostra dirigenza, che è veramente basso. Ora salta fuori il Milan con Matetà, lo va a prendere. Tito Norton Caffi lo vuole l'Inter, lo va a prendere, e noi come sempre rimaniamo lì con il cerino in mano. Che dirigenza debole, molto debole, che tristezza, guarda come ci siamo ridotti.
Grazie. Tu dici che la Juve vorrebbe confermare Spalletti, io credo, aggiungo io, secondo me anche Spalletti vorrebbe restare, ma giustamente vorrebbe anche delle garanzie rispetto al progetto, perché se poi dice Spalletti, adesso lo sto facendo un discorso, non mi sto immedesimando nell'allenatore della Juventus, se voi mi chiedete di vincere lo scudetto, di lottare fino alla fine per lo scudetto, è chiaro che servono determinati rinforzi. Ora non ti sto chiedendo il Cristiano Ronaldo dei migliori tempi, però insomma qualche innesto ci vuole. Però io, come diceva Riccardo, secondo Riccardo, e credo che abbia anche delle fonti interne alla Juventus, al di là di quello che ha detto Chiellini davanti alle telecamere, quindi diciamo così pubblicamente, io credo che alla fine ci sia già un accordo per rinnovare, però insomma staremo a vedere. Ciao Quintiliano. Lorenzo, vista la positiva situazione del nostro mercato, mi viene la non positiva. Questa l'abbiamo letto prima, Fede. Poi da 5 anni, su scherzi a parte, grazie al can per tris di dirigenza che ci hai dato, arriva bene, giuntoli come un lì, tridente perfetto. E poi fai comunicati sui valori della storia della Juve. Christian, se posta eliminazione Champions dietro l'angolo, no, speriamo di no ragazzi, perché dobbiamo essere eliminati? Ciao, c'è mica qualcuno che credeva nel sorteggio Juve Bruce Inter Benfica, forza Dusan, Viking Juve Isola d'Elba? Io me la sentivo, guarda, Roberto ti chiami, me lo sentivo che uscisse il Galatasaray, non lo so perché, ve l'ho detto, dovevo preparare il pezzo per Bianconera News, che poi ci ho fatto il podcast sull'avversario della Juve, avevo preparato solo quello sul Galatasaray perché ero convinto che uscisse, non avevo proprio una sensazione. Vai Fede.
Buonasera Quinti, Cristian da Campobasso.
Cristian,
caro Quintiliano, possiamo fare tutte le chiacchiere del mondo, ma questa Juve da 5 anni è davvero sconfortante. Dirigenti scelti proprio scientificamente per l'incompetenza palese, soldi buttati al vento, interventi da fare mirati non fatti, giocatori acquistati tanto per, milioni e milioni buttati, poi quando serve qualcosa per raggiungere il minimo obiettivo del quarto posto, perché i signori qui saranno bene per arrivare ai quarti.
Dici? Mamma,
la vedo durissima.
Quanta negatività, io vi capisco, quanta negatività. ragazzi, il momento è questo, però io spero che qualcosa accada entro lunedì, però ve lo ripeto per la centesima volta, non vorrei prendere un attaccante tanto per. Voi mi direte, per migliorare Openda ci vuole, secondo me David per esempio già è diverso, però servirebbe un attaccante già, ecco, Colomani, che io, a me non fa impazzire Colomani, però se arrivasse non sarebbe male, perché già ha dimostrato che ci può stare nella Juventus, che ci può stare nel campionato italiano, e quindi sarebbe buono. Però prendere poi, che ne so, il Durand di turno, che ripeto mi pare vada fortunatamente a Lille, io non sarei d'accordo, la vedo così. Ragazzi, ottimo Spalletti, la squadra lo segue, già questo è importantissimo, però come siamo messi male sul mercato. Ma Mateta è stata una telenovela, il Milan lo sta per chiudere, ma è normale che siamo al 30 gennaio senza un attaccante? In realtà ce l'avremmo, ce l'abbiamo. Veramente deluso, ma la Juve non è più la prima scelta per un calciatore. Simone dalla Svizzera. Simone, il problema è questo, non è tanto la prima scelta, è che le controparti, cioè gli altri club, i club con cui tratti, ti chiedono delle certezze, cioè ti dicono: tu però mi devi assicurare che questo calciatore, faccio l'esempio, a parte che adesso è in prestito a Tottenham Colomani, però anche il Paris Saint Germain fino a qualche giorno fa ti chiedeva 60 milioni, quello che ti aveva chiesto lo scorso anno, ma soprattutto l'obbligo di riscatto. Anche la squadra di Mateta vuole addirittura 40 milioni a titolo definitivo, cioè, ragazzi, o comunque con obbligo di riscatto, cioè tu mi devi assicurare, ti dicono che a giugno lo prendi, e poi se non va bene ci teniamo un altro attaccante che già abbiamo Openda come peso per il momento, e non credo che adesso esploda, non lo so, lo speriamo. Quindi la Juventus deve stare attenta, ma si fa anche questi ragionamenti. Voi mi direte: forse si è mossa un po' troppo tardi? Probabilmente sì, questo sì, sono d'accordo, se il discorso magari lo mettete sulla tempistica. Ragazzi, la Juventus farebbe bene a tenersi Vlahovic. Luigi, vedete che, guarda Luigi, io non so se tu segui tutte le sere, Vlahovic lo terrei anch'io, però Vlahovic dovrebbe, nel caso in cui volesse restare alla Juventus, dovrebbe decidere di tagliarsi drasticamente lo stipendio, i 12 milioni deve dimenticarli, ma io credo che non glieli dia nessuno in Europa, credo che non glieli dia nessuno, ma soprattutto con la Juventus il massimo è 6 adesso, perché adesso quando rinnoverà il Diz, perché credo che rinnoverà il Diz, sarei veramente sorpreso oltre che deluso se non rinnovasse, arriverà a 6 milioni, ragazzi, ma non di più, e quindi dai 12 che prende dovrebbe ridursi del 50% Vlahovic. Non è semplice, però se vediamo da sotto il profilo tecnico, con me sfondi una porta aperta rispetto al giocatore serbo. Allora, Marchetti Luca, che sapete esperto di mercato di Sky Sport, ha detto: per quanto riguarda la Juve si continua a lavorare certamente su Colomani, non è semplice, il Tottenham anche dopo il gol in Champions ha ribadito che non vuole lasciarlo andare, il ragazzo è tentato di tornare alla Juve anche perché ha lasciato degli amici, suoi ex compagni di squadra lo stanno chiamando, quindi gli ex compagni di squadra della Juventus lo stanno chiamando per convincerlo a tornare in bianconero. L'operazione eventualmente sarebbe un prestito secco senza diritto di riscatto, esattamente come lo scorso anno, capite? E la Juventus però non vuole mettersi a questo che forse ritiene un rischio, a meno che Spalletti non gli dica il centravanti del futuro sarà lui, perché è chiaro che se tu dovessi prendere Colomani con l'obbligo di riscatto significherebbe automaticamente, naturalmente, che sarà lui il futuro centravanti della Juventus, quindi non solo fino a giugno ma anche per il futuro. Poi per quanto riguarda Zirkzee è un'operazione che in questo momento non si fa perché non ci sono le condizioni per poterlo fare. Vedete ragazzi che ci sono questi problemi legati alla tipologia di operazione che ovviamente bloccano la Juventus, sapete. La Juve, questo qui l'abbiamo già letto, vai Fede.
Io quindi sono Paolo da Ferrara.
Paolo,
come ci siamo ridotti? Sono capito perché non avevamo il direttore sportivo, perché non serve a nulla, viene mandato in giro questo povero Cristo a fare figure di M. Mamma mia, non riusciamo a prendere uno staccio di giocatore, ci ha chiesto una punta, una qualsiasi punta, il nostro allenatore riusciamo a prenderlo. Comunque tranquilli, perché con Galatasaray avremo una vita dura, io spero, ma mi sa che verremo eliminati. Perderemo altri soldi, ma soprattutto non avremo bisogno di riconfermare mister Spalletti, perché se ne andrà lui. Tanto abbiamo sotto libro paga là il professore, ma dov'è il problema? Il signor Comolli ci riporterà il professore. Mamma mia, speriamo bene per domenica sera. Voglio solo concentrarmi su domenica, va là. Ti saluto e forza io sempre.
Grazie Paolo, un abbraccio. Allora, la gente di Matetà è attesa a Milano. Il Milan proverà a chiudere tra stasera e domani. Un obiettivo che era della Juventus. Io lo so che adesso mi dite, vedete, la Juventus va su un giocatore e poi lo prende il Milan. Il Milan evidentemente, ma anche giustamente, crede nello scudetto e vuole rinforzarsi ulteriormente. Ora vediamo con quale formula si trasferirà a Milano, però fatto sta che Matetà alla fine andrà al Milan. Sera, ma cosa c'entra Holm? Ragazzi, c'entra perché, te lo spiego e poi continuo a leggere il messaggio. Intanto tu devi cedere Joao Mario. Il Bologna era interessato e a quel punto la Juventus ha detto prendiamo Holm, non è nemmeno un difensore, oddio, insomma è un esterno destro, ragazzi. Riprendiamoci allora Savona in prestito, tanto non gioca in Inghilterra, Manuel da Pisa. Ecco, per esempio farebbe comodissimo adesso uno come Savona, anche perché Savona, lo sapete, insomma è molto duttile, però anche lì la Juventus l'ha ceduto, spera di fare una plusvalenza piena. Insomma, purtroppo ragazzi, io lo so che non piace questo discorso ai tifosi, ma siamo costretti a farli questi discorsi di natura economico-finanziaria. Sono necessari, ma guardate che non riguardano solo la Juventus in Italia, riguarda quasi tutti i club italiani, anzi tutti i club italiani, le big, non possono prescindere da questo discorso. Per esempio il Milan, mi pare che abbia bussato alla porta, la Roma alla porta del Milan, addirittura qualcuno parlava di Fulgrug, che però è arrivato adesso. Invece qualcuno dice in Kunko, cioè insomma tutte quante chiedono il prestito, però non vorrebbero l'obbligo, perché cioè io l'obbligo lo metterei soltanto su un calciatore sicurissimo al 200%. Qualcuno scrive di Benzema, magari ragazzi a 38 anni, la realtà è che lui sta rompendo con il club arabo per il rinnovo del contratto, ha detto sono offeso da questa offerta. Ma ragazzi, ma lui guadagna, andate a vedere quanto guadagna, nemmeno ve lo dico, Benzema. Io però, ma magari a prenderlo uno così a 38 anni, magari. Poi c'è stata questa battuta di Thuram, che è Fren, che dopo l'ultimo match gliel'hanno un po' accennato, lui ha detto magari se volesse venire gli apriamo la porta, e quindi si è innescato tutto un meccanismo. Io credo che sia solo una suggestione quella di Benzema, sarebbe clamoroso. Io, ma guadagna tantissimo ragazzi, non ho nemmeno il coraggio tra virgolette di dirvi quanto guadagna, andate a vedere. Allora, siamo giunti al break, caro Federossi, tra poco ci colleghiamo con Casa Discreti.
Fuori di Juve.
Allora, Rui è andato come si prevedeva in prestito alla Carrarese, quindi insomma, a parte che non giocava quasi mai questo ragazzo, però Holm, ragazzi, io non so chi abbia scritto, non mi ricordo, è un difensore destro anche se ha propensione offensiva. Allora, siamo collegati, lo saluto, lo ringrazio dopo tanto tempo, Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Buonasera, oh, è tanto tempo.
Scherzo. Allora, Stefano Discreti, volevo da te subito un commento sui sorteggi dei playoff di Champions League. Non sarà una passeggiata,
Ci ha detto malissimo.
Lo so.
Ci ha detto malissimo, perché comunque sì, a prescindere dal fatto che allo spareggio più o meno devi prendere una squadra difficile, io credo che il Galatasaray ha proprio tutti i presupposti per essere una partita complicatissima, dove te la giochi alla pari. 50 e 50 proprio di passare il turno e 50 di andare a casa, perché premesso che comunque sia magari ci si poteva aspettare qualcosa di più, però alla fine ci sono dei giocatori di livello che in gara secca o doppia andata e ritorno possono fare la differenza. Te ne dico tre in particolare: Gundogan, che tu sai che è il centrocampista che avevo avuto io come regista la Juve, poi Osimhen davanti, Sané, l'ex Bayern Monaco, subito dietro, e Icardi pronto a subentrare dalla panchina.
Ci ha segnato sempre Stefano Icardi, ci ha fatto 8 gol tra Samp e Inter, sì, quindi no. Ma poi Lemina, che non è forte, un ex, diversi giocatori, l'ultimo è quello del Napoli, sì, che è andato in prestito.
Lemina, Sanchez, l'ex del Tottenham, sì. Quindi comunque è una squadra sicuramente estremamente competitiva, e sarà una doppia sfida in cui tutto dipenderà da come si metterà la partita nell'arco dei 180 minuti, quindi sicuramente non sarà una passeggiata e quindi andrà a complicare quel febbraio che già di suo è complicato per la Juventus con una sequenza di partite una dopo l'altra e lì capiremo veramente il futuro della Juventus. Sì.
Tra l'altro, Stefano, mi pare di capire che si inserisce una di queste gare in impegni importanti, o no? Tra Inter, mi pare, Roma, non lo, o no? 17 e 24, no? Giochiamo.
No, si inserisce dopo l'Inter, dopo l'Inter l'andata e prima della Roma il ritorno, chiaramente. Tra l'altro poi subito dopo l'Inter poi è il Como, quindi c'è comunque la Juve ha una sequenza di partite. Hai un momento che sarà complicatissimo, è il momento... Adesso qui chiunque i tifosi della Juve dovranno toccare ferro. È il momento in cui l'anno scorso Motta perse la Juventus.
Aiuto, dai, adesso riscrivono tutti. Stefano, un disfatto.
No, te lo sto a dire, però è il momento in cui perché
non ritorniamo a Motta, sì, altrimenti prima ci deprimiamo. No, Stefano,
no, dico però prima di febbraio, Motta in un certo modo c'erano stati dei grossi problemi con troppi pareggi, tutto il resto. Però ancora c'era, diciamo, la Juventus. Questa Juve non è a quei livelli perché ha invertito la tendenza, cioè, nel senso, da quando è arrivato Spalletti la Juve ha invertito, sta facendo meglio rispetto all'inizio. Però ti dico, l'anno scorso è stato febbraio il mese che ha determinato la stagione,
sì,
della Juve.
Perché,
io credo che lo sarà anche quest'anno.
Perché non è stato mandato via prima Motta, Stefano, diciamo la verità, dai, su, o no? Doveva essere mandato via prima Motta, dai, questo possiamo dirlo o no? Lo dicevamo anche noi, forse, in diretta, se non ricordo male.
Sì, no, sicuramente nel momento che capivi che non era compatibile con l'ambiente della Juventus. Sì,
dai, su.
Però ti ripeto che l'anno scorso, questo mese di febbraio, ovvero Coppa Italia, partite complicate di campionato, spareggio di ottavi di playoff, ottavi di per qualificazione Champions League. Io credo che già sembrerà una cavolata questa, ma già il quarto di finale, gara secca a Bergamo contro l'Atalanta, in Coppa Italia ci dirà già molto.
Dici?
Sì, perché la Juventus ha comunque, per come la vedo, ha l'obbligo di arrivare il più avanti possibile in tutto e provare a giocarsela tutto, cioè terminare anticipatamente una stagione a zero titoli non sarebbe comunque semplice da mandare giù. Quindi con l'Atalanta mi aspetto comunque il passaggio del turno.
Cioè tu quindi dici che punti alla Coppa Italia, mamma mia ragazzi, una volta
la Champions League sappiamo che è un fattore veramente complicato e determinato a volte veramente da incastri, tutto quanto. Il campionato mi sembra veramente difficile. Se oggi mi dovessero dire ma la Juventus non terminerà la stagione a zero titoli, ti dico vincerà la Coppa Italia, cioè, a meno che non mi assicuri che superiamo il Galatasaray, poi facciamo fuori una tra Liverpool e Tottenham e da quel momento arriviamo fino in fondo e finalmente ci facciamo perché in campionato recuperare 10 punti all'Inter
è quasi impossibile, è molto comunque, difficile,
e 6 al Milan comunque mi sembrano complicati, gli altri no, però sulle due milanesi mi sembrano molto complicati e quindi io ti dico su questo discorso qua tutto là, quindi oggi ti dico che la Coppa Italia secondo me come obiettivo di vittoria, per non terminare un'altra stagione a zero titoli, è l'obiettivo principale della Juventus, e uscire ai quarti con l'Atalanta di Paladino sarebbe il modo peggiore in assoluto di
per il resto delle
iniziare
gare.
Febbraio.
Sì, guarda, guarda Stefano, ti leggo da domenica 1 febbraio, no? Ti leggo le partite fino al 1 marzo, quindi un mese solare. Parma-Juve, domenica 1 febbraio, quindi questa qua. Poi giovedì successivo, 5 febbraio, Atalanta-Juve a Bergamo, poi l'8 febbraio Juventus-Lazio, il 15 febbraio Inter-Juventus, poi il 17 febbraio
Galatasaray. Io credo che
Aspetta, Stefano, sto leggendo. Galatasaray Juventus. Mi fai parlare, leggere? Galatasaray Juventus, poi Juventus Como il 22, Juventus Galatasaray il 25, dulcis in fundo di questo periodo tremendo, il primo marzo Roma Juve. Non lo so, ragazzi.
Ora... No, però io credo che quello che volevo dirti è credo che Inter e Juventus verrà anticipata. Verrà anticipata perché quello chiaramente erano stati stabiliti.
Sì, ma non al venerdì, come si diceva.
Non lo so, però comunque sia non credo sia veramente fattibile che la Juve gioca la domenica 15 e poi martedì 17, tra l'altro martedì 17 in Turchia alle 18:45.
Sì, 18:45. Cioè, sì.
Trovo veramente impossibile che la Juve giochi la domenica sera in campionato, poi lunedì praticamente parta subito per la Turchia.
Infatti non gioca di sera, Stefano, non gioca di sera.
Alle 18, vabbè, ho capito.
No, con l'Inter, dico, con l'Inter.
Alle 18.
Alle 15, Stefano, è fissata per le 15 del 15 la partita.
Ah, vabbè, ancora non è stabilita. Dai, sicuramente verrà anticipata, perlomeno quella verrà anticipata.
Sì, è probabile, sì, è probabile. Allora, mandiamo qualche audio, vai Fede, poi sentiamo Stefano sul discorso mercato, che almeno ci riprendiamo un po', che sono tutti disfattisti qui, vai.
No, disfattisti
no, dai. Roma, come avevo pronosticato, mercoledì si diceva che c'era l'attenzione per la partita, dovevano giocare, giovedì sarebbe stata la giornata cruciale per il passaggio dell'attaccante alla Juve. Poi giovedì ci hanno detto tutti i mercatari, non so come chiamarli, operatori di mercato, che la giornata cruciale sarebbe stata oggi. Oggi ci stanno dicendo che la giornata cruciale ci sarà domani. Domani cosa ci diranno secondo te?
Che sarà dopodomani? No, grazie Leonardo, ti capisco. Stefano, qui sono altro che disfattisti alla discredi. Chiaramente sono tutti preoccupati perché non arriva nessuno, però io ho sempre detto, ieri ho detto, se deve prendere qualcuno tanto bene preferisco restare così. Mi dai un tuo... Sei disfattista anche tu? Perché il 2 si chiude,
No, disfattista no, nel senso che comunque sia, ti ripeto, cioè giustamente... non è una questione di essere disfattisti, io vedo grande confusione, l'ho detto l'altro giorno, lo ripeto, non vedo che c'è la Juventus, non vedo un gruppo dirigenziale competente di livello della Juventus, non lo vedo pronto, vedo tante operazioni fatte un po' così a caso, di opportunità, di situazioni, oggi si parla dello scambio Holm che non gioca al Bologna e João Mario che non gioca alla Juve, sì, alla fine, cioè, che cosa ti sposta un'operazione di quel tipo? Cioè, vedo grande confusione.
Questo è vero, Stefano. Questo è là vero, Stefano.
No, ma là davanti poi l'abbiamo visto insieme, no? Là davanti siamo partiti da Chiesa, quindi doveva essere alternativa Ildiz, il giocatore per fare... Poi all'improvviso Spalletti ha cominciato a dire no, io voglio un giocatore come Højlund davanti, allora Mateta sembrava...
Ma il Milan, sta per firmare col Milan, Stefano.
Invece poi alla fine, vedi, sembra che vada al Milan, quindi allora no. Poi vabbè, il Nesiri questa è stata secondo me lo specchio di quello che è attualmente la Juventus, cioè il direttore sportivo della Juve va 4 giorni in Turchia e quando torna non ha la sicurezza che il giocatore voglia venire alla Juventus, ma non si è mai visto, dai. Un direttore sportivo della Juventus parte solamente se deve andare a chiudere una trattativa, poi può saltare all'ultimo per qualsiasi cosa, ma non che lui, il giocatore, quando tu ritorni in Italia fa un estremo tentativo, perché se proprio deve andare via dalla Turchia preferirei tornare a Siviglia, cioè non si è mai visto. Poi all'improvviso cominciano a ricircolare dei nomi a caso, Beto, piuttosto forse il Manchester potrebbe rimettere sul mercato Zirze, all'improvviso sbuca il nome di Duran, cioè sembra come se, e questo tu lo sai come funzionano queste cose, cioè non è che la Juve a caso sta prendendo i nomi sull'enciclopedia, dice c'è sta queste, quando sanno che la Juve gli serve un attaccante, tutti i procuratori al mondo stanno telefonando, oh, guarda io sono il procuratore di Duran, è questo il giocatore che serve alla Juve, cioè gli stanno proponendo dei nomi veramente incredibili alla Juve, cioè, e allora a questo punto dici ma veramente noi siamo a questo livello? Tra l'altro in tanti avevano detto, e chiudo qui questa piccola parentesi, aveva detto Ottolini viene alla Juve perché si porterà dietro Norton Caffi. Alla fine a momenti sembra che Norton Caffi potesse andare all'Inter, poi sembra che Dumfries rientrerà, però nemmeno quello riuscirà a portarci, cioè, alla fine vedi proprio grande confusione. La Juve in questo momento è una squadra a livello di mercato è proprio in grandissima confusione, non vedo un progetto tattico, e su questo mi dispiace, perché ti ripeto, potremmo ritornare al discorso che in questo momento forse è più Spalletti che forse non vuole rinnovare che la Juventus stesso, perché se non gli danno almeno un minimo di garanzie che lui conta qualcosa sul mercato, io non so quanta voglia abbia Spalletti di rimanere se non avrà un minima voce in capitolo sul mercato.
Beh, staremo a vedere. Intanto Colomani ha dato l'ennesimo indizio, un assist sul fatto che voglia tornare alla Juventus. Marchetti di Sky Sport ha detto che sta telefonando anche ai suoi ex compagni, comunque si sono sentiti, loro stanno cercando di convincerlo, ma lui è convinto. Però il Tottenham adesso non è più invece convinto di cederlo. Tra l'altro ha messo un like perché la Juventus su X ha postato l'invito dei tifosi a andare in Turchia eccetera, e lui ha messo un like. Però insomma queste sono queste cose, diciamo, social, Stefano, no? Allora, ciao Quinti, i migliori acquisti sono quelli di Giuntoli, Thuram, Kelly, Conceição, Alberto Costa. Un abbraccio, Gianluca dalla Dispoli. Capito, Stefano, adesso che sta succedendo? Che quasi quasi c'è una rivalutazione di Giuntoli rispetto a Comolli.
Allora, io ritengo Giuntoli nettamente superiore a Comolli, però di qui a riabilitare totalmente Giuntoli, no, non ci sto. Giuntoli è colui che manda via Allegri con un altro anno di contratto per prendere Motta senza comunicare questa cosa ad Allegri, e quindi fa terminare l'ultimo anno di Allegri, sappiamo bene in che condizioni. Dopodiché Giuntoli, non solo i più grandi acquisti di Giuntoli, ovvero 150 milioni di euro, portano il nome di Cop Miners, Douglas Lewis e Nico Gonzalez, che praticamente non hanno mai fatto, ma comunque sia Giuntoli è colui che svende Huijsen al Bormann in Inghilterra, svende, comunque sia l'abbiamo visto, Ken alla Fiorentina, svende determinati giocatori, quindi da qui a riabilitare completamente no. Che poi perlomeno qualche operazione l'abbia azzeccata, è giusto anche evidenziarlo, ma non è che qui stiamo adesso a riabilitare tutto il passato. Tra l'altro sceglie come allenatore Thiago Motta, corpo estraneo alla Juventus, quando c'era la possibilità di riportare invece Antonio Conte. Quindi io dico, ok, Giuntoli sicuramente meglio di Comolli, ma nemmeno lui da Juve,
No, però siccome è stato massacrato perché gli errori li ha fatti, non pensavamo, Stefano, che quasi quasi si potesse rimpiangere, questo voglio dire, però purtroppo ragazzi...
Il problema è che se tu, questo entriamo nell'ottica del mercato fatto da Comolli, se Comolli prende quattro giocatori e prende quattro panchinari, l'unico che sta giocando adesso titolare è David, ma solo perché si è rotto Vlahovic. Se tu prendi quattro panchinari riabiliti per forza quelli che c'erano prima. La Juve avesse preso quattro giocatori forti, avesse messo in panchina, dico tanto per dire, quest'anno Kelly e Conceição e Thuram e Kalulu, tu adesso non saresti a dire vabbè, i giocatori di Giuntoli però riabilitati, avessi detto no, ammazza, comunque quelli di Giuntoli sono buone riserve, ma guarda che acquisti che hanno fatto. Chiaramente Comolli ne ha preso uno peggio dell'altro, cioè tolto David che lo stiamo recuperando adesso, Gio Mario non si è mai visto, lo stiamo per scambiare con Olme o con chiunque. Zegrova purtroppo, ragazzi, cioè io, a me dispiace tanto, perché quando l'abbiamo visto giocare c'è anche entusiasmare, ma sembra un giocatore che abbia 4 minuti nelle gambe. Openda sembra proprio un errore clamoroso di mercato, perché sembra proprio che non sia adatta al calcio italiano. Ci auguriamo di sbagliarci e che ci dia un segnale importante, però proprio non ne azzecca una. Anche sì, l'opportunità che ha avuto l'altra sera col Monaco totalmente via.
Buonasera Quintiliano, sinceramente è avvilente sentire tutti questi commenti negativi sui mancati arrivi di gennaio. Abbiamo una rosa composta da ottimi elementi e un super allenatore come non avevamo da anni, che ci permetteranno di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. A giugno vedrete che sistemeremo anche il mercato con nuovi importanti innesti e a occuparsene sarà Ottolini, che è un grande di esse e lo dimostrerà. Pasquale da Palermo. Pasquale, mi pare di aver capito, Pasquale, tu voglio andare sempre controcorrente, perché Pasquale è lo stesso Stefano che ha detto che uno dei problemi della Juventus è Bremer, che secondo lui non rende, soprattutto con la difesa a 4. Io ho detto vabbè, il calcio, per carità Stefano, è bello perché è vario, però insomma mi pare quasi una provocazione, no Stefano, dire che anche se ti devo dire la verità, io lo vedo ancora non al top al 100%, non so se tu ci hai fatto caso alcune volte quando intervieni, però se alcune volte sembra non che abbia paura, però ha avuto due operazioni al ginocchio, allo stesso ginocchio, in un anno magari piano piano recupererà al meglio. Andy da Essen, quindi Vlahovic dà più garanzie degli altri attaccanti? Io non credo proprio, e poi si può sempre cambiare formazione facendo giocare due punte invece che una, con un 4-3-1-2 con il dis trequartista o seconda punta, così lo avvicini alla porta. Con Cesare e Zegrova vanno bene per gli ultimi 20-25 minuti. Ragazzi, ultimamente con Cesare devo dirti la verità Stefano,
male, molto male,
lo vedo che sembra che gli manchi sempre qualcosa per... Capito? Fa però poi non conclude, ma non solo.
Non lo vedo nemmeno brillante da un punto di vista fisico, quindi male, molto male. Ultimamente tu lo sai quanto mi piace a me con Cesao, ma ultimamente male, veramente male.
Lo so Stefano, lui si spacca, esalta l'uomo, però poi al momento, anche non solo in fase realizzativa, proprio come dovrebbe essere un po' più alla fine, diciamo così, concludente, mettiamola così, ma non importa, proprio come un po' evanescente, però insomma è sempre con Cesao, dai. Allora Fede, mandiamo qualche altro vocale, dai, poi salutiamo Stefano o no? Non lo so.
No, rimane fino alla fine, dai.
Ok.
Eccomi, quinto Michele da Casale.
Oh Michele.
Non mi preoccuperei più di tanto del Galatasaray perché c'è ancora tempo, non è che sottovaluto l'avversario, ma credo che cose di cui preoccuparsi con priorità ce ne siano, tipo vincere a Parma perché si è capito perfettamente quanto è importante conquistare un posto in Champions League e non puoi permetterti altri errori, altre leggerezze. Preoccupiamoci dei rinnovi di contratto o dei prolungamenti di contratto. Io temo, sono sincero, temo molto questa il dirigente di riferimento. Io mi fido poco, non so per quale motivo, ma mi fido poco.
Non sei
anche
l'unico.
Proprio come gestisce i rapporti con l'ambiente. Quindi queste sono le mie preoccupazioni principali. Il Galatasaray poi verrà, dai, è una squadra che è battibile, sarebbe stato meglio il Bruce, ma tanto abbiamo visto come nel corso degli anni, quando la Juventus è stata fortunata nel sorteggio, non è che poi in campo sia stata fortunata nel passare il turno, anche l'anno scorso col PSV Eindhoven per esempio. Un abbraccio.
Grazie Michele. Vedi Stefano, c'è questo scetticismo in particolare su Comolli. Che ne pensi?
C'è da dire sì che è normale essere scettici su Comolli, lo ripetiamo, veramente non ne ha azzeccata una di tutte quelle che ne ha fatte. Ripetiamo tra l'altro anche la decisione, no? Di puntare su Tudor nonostante non avesse chiaramente stima, al punto di provarci prima con Antonio Conte e poi addirittura provarci con Gasperini mentre era in viaggio per Roma, chiamandolo per dire, cioè, mentre quello stava andando a firmare Roma, l'ha chiamato per dire perché ti dovrei prendere alla Juve, e ha detto scusa ma mi chiami te e ti devo dire io perché mi dovresti prendere alla Juve, quindi vuol dire proprio che comunque sia non ne ha azzeccata una come lì, non ne ha azzeccata una da quando è alla Juventus, e la cosa che purtroppo è abbastanza esplicativa del momento che la Juve, cioè non solo come lì era direttore generale, non ne ha azzeccata una, e quindi dici questo muore adesso rischia, ma addirittura è stato promosso come amministratore delegato e sta scegliendo lui tutti i suoi collaboratori, cioè quindi alla fine ci si chiede dove sia la meritocrazia sotto questo punto di vista.
E speriamo che conti sempre di più Chiellini. Allora, tanto per tornare al discorso di Michele, ma in generale, perché Stefano, io ogni tanto, spesso dico comunque un momento, bisogna qualificarsi. Vi dico solo questo, che la Juventus ha già incassato, ve l'avevo detto, 62 milioni. Se dovesse andare agli ottavi sarebbero 73, addirittura 85 ai quarti, 100 in semifinale. Cioè capite l'importanza che già adesso tu hai incassato 62 milioni, Stefano. E se vai agli ottavi sono 85,5. Quindi l'importanza di andare in Champions è fondamentale. Ecco perché... se Spalletti ha chiesto un attaccante, evidentemente ha questa esigenza, Stefano, di avere uno che la metta dentro. Ora Højlund, non Højlund, come caratteristiche serve uno che segni, perché adesso il volume di gioco la squadra lo fa, la fase offensiva è molto importante. Tra l'altro ha pure blindato la difesa, perché la parola di Spalletti è questa, che gioca bene, attacca, crea occasioni da gol, però soprattutto poi la difesa la blinda, è diventata la migliore d'Europa da quando c'è Spalletti.
Ma guarda, sì, però ti ripeto, cioè, serve uno che la metta dentro, ma serve un attaccante di valore.
Lo so,
tutti questi giocatori che sono stati accostati alla Juventus, tolto magari Colomani, che nel periodo della Juventus aveva avuto una bella media, non mi sembra che siano questi attaccanti che hanno queste medie che dici mamma mia che spettacolo, questo arriva, svolta la Juventus. Cioè sono tutti giocatori che prima che arrivano qua, che magari cominciano a segnare, è capace che è finita la stagione, perché anche Openda aveva una media gol strepitosa in Germania, ma qui lo devi dimostrare poi che gli fai i gol.
Sì, cioè, sì,
anche ma... David aveva una...
è vero, però quindi... Stefano, è pure vero, bisogna essere anche onesti, che trovare adesso un attaccante... come dici tu, ma io sono d'accordo con te, ecco perché dico, se dobbiamo prendere uno tanto per, è meglio restare così. Chi prendi? Cioè capisci? Stiamo a maggio, gennaio, non stiamo a giugno, capisci?
No, probabilmente l'unico giocatore, o comunque sia un giocatore, dovrebbe essere detto tra noi qualcuno che già conosce bene il campione italiano. Non ti dico tre nomi, tanto te li dico così.
Benzema vuole la Juve, Benzema, sta uscendo questa suggestione.
Sì, sì. No, però te li dico così, due li affronteremo contro. Cioè che sarebbero perfetti per la Juve attuale, cioè Osimhen e Icardi. Icardi sarebbe il nome perfetto per gennaio, no? Cioè, io dico,
guarda, Icardi a me fa impazzire, però non so come stia.
No, ma sarebbe, no, dico, sarebbe il nome perfetto, perché non sta nemmeno giocando in Turchia. Magari lo prendi, ma sai che se in Italia, se sta bene Icardi, è uno che è abituato a segnare sempre e quindi ti potrebbe davvero risolvere il problema. L'altro, chiaramente, l'altro nome che però segna meno, ma conosce già bene il campione italiano, è Zirze. Però ti ripeto, cioè, non è uno che segna tantissimo, però comunque conosce bene il campione italiano, fa giocare bene la squadra. Ecco, se io avessi dovuto scegliere un giocatore, avrei scelto Icardi. Se mi avessero dato a me la possibilità di scegliere, avrei scelto Icardi io per gennaio.
Io, Stefano, a me adesso dobbiamo dare la linea a Federico, l'ho detto, fa impazzire, ma non so come stia fisicamente, però sarebbe come caratteristica veramente l'ideale, ma la Juventus, ti ricordi che lo voleva già con, certo, con Paratici addirittura. Siamo giunti al break, sta lì Stefano, tra poco di nuovo insieme.
A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora Luca ci scrive, attenzione perché Mateta al Milan è una pessima notizia per la Juve, ma toglie al 99% una concorrente alla corsa per Vlahovic, perché forse il nostro amico Stefano pensa che la Juventus possa competere col Milan per lo scudetto in chiave anti-Inter?
No, forse perché dice così Vlahovic.
No, quello sì, ma io dico è una pessima perché si rinforza il Milan, forse perché il nostro amico giustamente dice... Immagino no, per la corsa magari... Champions, cioè magari perché loro secondo magari me credono allo scudetto, poteva... Stefano, secondo me loro credono,
no,
di lottare.
Non, non penso che creda allo scudetto.
No, 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 il magari... Milan se prende Matera vuol dire che creda allo scudetto, ma fa anche bene secondo me. Cioè...
Vabbè, ma il Milan ne fa bene, no? Io credo che il nostro ascoltatore dica se il Milan si rinforza non abbiamo possibilità di recuperare il Milan, quindi tolto Inter e Milan a quel punto, noi la corsa la dobbiamo fare chiaramente su... Napoli e Roma, con un'attenzione particolare poi per, chiaramente per il Como.
Vai Fede, manda un mini trenino di vocali, dai che ne abbiamo tanti.
Trenino!
Ciao Quinti, Daniel da Tenerife.
Ciao!
Come è cambiato Quinti il calcio? Dover sentir dire ormai sempre ovunque abbiamo l'obiettivo di passare ai playoff per guadagnare dei soldi.
Tutto,
abbiamo
però
l'obiettivo di arrivare in fondo lì perché si guadagnano i soldi. Ormai e poi dopo facciamo chiamiamole così il verso ai calciatori che pensano solamente ai soldi. Ormai è tutto il sistema che pensa sempre solo ai soldi. Ormai non ci sono forse neanche più i giocatori che puntano agli obiettivi in base alle scelte che fanno. Quel calcio ormai lo dobbiamo lasciare indietro. So che è un po' triste come considerazione, però tu mi chiedevi se ero preoccupato o speranzoso. Speranza, come si dice, quella è sempre l'ultima a morire.
Daniele, il problema sai qual è? Che non è solo la Juventus, è proprio le squadre italiane per forza non possono competere. Allora, se tu hai visto, a parte lo Sporting che è la sorpresa della Champions League, ve lo ripeto, io ho fatto un'analisi in un'altra radio, ho fatto un'analisi su questo, sono andato un po' a ritroso. Stefano, pensa che in 25 anni, gli ultimi 25 anni, la Champions League non è stata vinta mai da un club che non rientri tra le top 15 come fatturato. E come stai vedendo anche tra le prime 8, a parte quest'anno lo Sporting che è ovviamente una sorpresa, tutte le big che hanno sono tra le top 10 come fatturato. E quindi calcio del popolo nemmeno invece a dirlo. Daniel, purtroppo è così, non pensano agli obiettivi. No, l'obiettivo adesso è un mezzo per prendere poi i soldi. Questo è chiaro, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Inerente al sorteggio, chiaramente avrei preferito il Bruges, diciamolo francamente, inutile girarci intorno. Era più facile magari che potessi proseguire nella competizione e passare il turno. Ora col Galatasaray ce la giochiamo, nel calcio non si può mai dire niente. Aspettiamo, fiduciosi, però temo che finisca la Champions, temo che finisca nella partita di ritorno a Torino. Mi auguro di no, ma sulla carta è così. Per quanto riguarda il mercato, io dico che sono stati fatti tanti nomi. Io non lo so, francamente dubito molto che si possa prendere Colomani e altri attaccanti. Io penso che forse la dirigenza sta facendo una riflessione, non lo so, perché magari forse vuol vedere di recuperare Vlahovic, avendo già un giocatore, seppur adesso infortunato, ma presumo che a marzo possa rientrare, che conosce l'ambiente, che può dare certezze. Con un attaccante, per quelli che poi sono stati presi poi l'estate scorsa, penso che non vogliano ricadere su altri errori. Ecco, io penso questo, però l'unico forse all'ultimo momento che potrebbero prendere e che potrebbero pagare dai 12 ai 13 milioni, 14 milioni potrebbe essere Chiesa.
Che però non è un centravanti, grazie Marco. No, capisco il tuo discorso, lo anche condivido. Io lo spero che stiano valutando l'ipotesi Vlahovic, Stefano, anche se è molto difficile. In realtà era dato al Milan, lo disse anche Giletti qui, però adesso il Milan ha preso Mateta, sta per prendere Mateta, quindi presumo che non vada più su Vlahovic. Ma non è che veramente la Juventus, Stefano, io e te insomma sfonderebbero una porta aperta con noi, però si dovrebbe ridurre drasticamente l'ingaggio
di tutti i nomi accostati alla Juventus. Non ce n'è uno superiore a Dusan Vlahovic, compresi quelli che sono stati comprati la scorsa estate, quindi il buon senso ti porterebbe a dire rinnoviamo a Dusan Vlahovic e andiamo avanti. Per quanto riguarda me, il nome che mi fa sorridere di più in assoluto, che poi magari tornerà pure, è quello di Colomani, perché se la Juventus Belnesiri è andata in Turchia, è stata lì e a trovare, cioè, in che modo la Juventus potrebbe avviare la trattativa col Paris Saint Germain? Cioè, nel senso, diamo pure per scontato che il Tottenham dice ok, rimandiamo indietro, non chiudiamo il prestito anticipato. Cioè, chi c'è? Colomani vuole tornare perché è stato bene alla Juve, ok, va bene, ma poi come ti riavvicini tu al presidente del Paris Saint Germain che ha detto mi hanno trattato male, non voglio più fare affari con Como lì? Cioè, nel senso, in quel momento la Juve che ha detto no, io non voglio l'obbligo di riscatto a 55 a 60 e quindi all'ultimo secondo hanno mollato e hanno preso Openda. Tu, cioè, come ti riavvicineresti al Paris Saint Germain? Cioè, dove sarebbe, secondo, diciamo, chi pensa che Colomani potrebbe tornare alla Juve, dove sarebbe il punto di vicinanza? Cioè, che la Juve a quel punto va là e dice sì, va bene, allora riscattiamo Colomani a 55, allora, cioè, a quel punto che fai? Hai già il riscatto sicuro di Openda e riscatti pure Colomani, cioè, ma come fai? Cioè, veramente sembra, a me sembra fantascienza.
Lo so, infatti è difficile. Tra l'altro, ripeto, Stefano, al di là del Paris Saint Germain, che è giusto il tuo discorso, c'è anche il Tottenham che ora vorrebbe tenerlo fino a giugno, cioè fino alla scadenza del prestito. Staremo a vedere.
Sì,
allora,
il Tottenham è veramente l'ultimo dei problemi, perché fino anche il Tottenham dicesse pure lo rimando indietro, no, non lo voglio. Cioè, la Juve l'hanno trattato col Paris Saint Germain. Il Paris Saint Germain è il Caifi che è il proprietario e tu sei stato. Hai fatto, diciamo, il braccio forte contro
te. Reichi non è il proprietario, il presidente, Stefano, attenzione. Il proprietario è un emiro fondo, del Qatar. Esatto, certo, sì. Però vabbè, comunque senso, è lui
E che fai? Cioè, hai fatto il braccio forte, come ti ripresenti? Come minimo te devi mettere d'accordo. Cioè, devi più o meno cedere a quelle che erano le loro richieste.
Sì. Allora, Paolo da Formia dice: ciao Quintiliano, consentimi una volta tanto di dissentire, mancherebbe, dal fatto che Elkan non abbia responsabilità. È vero che mette i soldi, però è lui che ha scelto quelli che li sperperano, inchiodano a certe condizioni la Juve. Anche in questa radio avevamo detto che abbiamo trovato una società e che dopo Elkan ha rifiutato l'offerta di Tetar e degli arabi. È un bene che non venda la Juve, purché adesso dimostri con i fatti il suo attaccamento. Invece non mi pare che abbia mosso un dito per evitare che l'unica opzione per acquistare è un prestito con diritto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Se Elkan avesse detto ai dirigenti di comportarsi con Spalletti proprio come Giuntoli si comportò con Allegri, senza accontentarlo in nulla per spingere a non rinnovare. No, ragazzi, io da quello che so, allora te la dico tutta. C'è una stima incredibile di Elkan con Spalletti. Tra l'altro aggiungo, oggi ascoltavo De Paola durante Radio Bianconera e ha detto: guarda, io so per certo che Spalletti addirittura parla direttamente con Elkan, Stefano, quasi bypassando come lì. Quindi il rapporto è quello, quindi non sono d'accordo sul fatto che voglia mandarlo via. Su Elkan responsabilità, sì, sulle scelte dei dirigenti magari hai ragione, però poi, insomma, non è che se il bilancio sta male dal 2017 sia responsabilità di Elkan. Ecco, magari mi dirai, poteva scegliere dei dirigenti migliori, questo sì. Allora, discreti Aedo Bianconero, Pierluigi da Casalpolca. Aedo, cos'è, boh? La Juve farebbe bene a tenersi Vlahovic, ci dice Luigi. Ragazzi, ottimo Spalletti, ci dice Simone. La squadra non lo segue, già questo è importante. Ah, l'abbiamo letto, questo che lo segue, importantissimo, ora però bisogna poi prendergli i giocatori, e non solo adesso, pure a giugno. Vai, Fede.
La Edo era colui che nell'antica Grecia era un poeta, cantore, professionista che narrava poemi epici.
Ah, proprio così. Ah, quindi siamo proprio sulla cultura. Da papa a prefetto, vabbè, vai.
Ciao, Quinti.
Ciao.
Ciao a Stefano, se arriva dopo il messaggio.
Ciao,
Ale, eccoci. Dunque, allora, secondo me il discorso è la Juve non ci sta facendo una bella figura con questa cosa di Matetà, se è vero che il Milan riesce
a portarlo a casa. Vero.
E guarda, io vi dico una cosa, forse anche non l'avrei mai detto, però io credo che Giuntoli in questa Juve, con questa dirigenza, in questo mercato di gennaio qualcosa avrebbe portato a casa, in un modo o nell'altro. Guarda,
l'anno scorso no,
piangendo Giuntoli, e la cosa è triste, anche perché poi se andiamo a vedere Giuntoli, cioè lui, i giocatori che voleva prendere, ora ne ha presi tutti sbagliati, qualcuno l'ha preso sbagliato, perché poi molti stanno giocando, comunque stanno performando anche, quindi non è che qualche acquisto l'ha sbagliato, qualche cessione di giovani l'ha sbagliata, però alla fine concretizzava quello che voleva portare a casa. Quindi io dico una cosa, cioè, tu oggi abbiamo fatto un sacco di nomi e non stiamo portando nulla a casa, e Spalletti è stato chiaro, Spalletti vuole un attaccante con certe caratteristiche, voleva un attaccante. Se tu non riesci a portare un attaccante in un mese in un mese di calciomercato ed inventarti con idee fantasiose, perché certo andare a fare l'obbligo sarebbero tutti capaci, perché comunque vai là, gli dici guarda, obbligo di riscatto a 30-35 e sinceramente probabilmente tu l'attaccante, anzi quasi sicuramente l'attaccante lo porti a casa.
Un po' più brevi, Alex, grazie, ho capito il tuo discorso. Tu stai dicendo che Giuntoli ha fatto meglio di Comolli e farebbe meglio se fosse adesso lui qui. Però ti ricordo che quelli che ha sbagliato Giuntoli, non sto difendendo nessuno, a me non interessa nulla, sono pesanti, perché 61 Coppa Meners, 51 Douglas Luiz e 40 Nico Gonzalez, quindi insomma non è poco questo. Meglio vendere la società, da troppi anni che non è più la Juve di un tempo, tra tanti soldi spesi e pochi risultati, allenatori cambiati in successione, dirigenti altrettanti, ed ora che non riusciamo a comprare un attaccante da dare a Spalletti, ma veramente un paradosso, ce lo dice Avatar come nome. Poi Andy da Essen l'avevamo, Open Days e Grova, dopo pochissimi mesi e pochi minuti si possono aspettare prima di dare giudizi finali. Aspettiamo un altro po', dici? Se stanno alla Juve quando Dusan fanno sicuramente meglio. Vedo anche che un anti-Vlaovic, mi pare, che tanti acquisti di Giuntoli cominciano a funzionare. Io dico Molli, mi fido, fino alla fine Spalletto l'ha preso lui. Spalletto l'ha preso Chiellini, non Comolli, l'ha preso nel senso che l'ha indicato Chiellini. La pazienza ci vuole per tutti, non solo con Vlaovic. Poi se tanti sono innamorati del serbo tanto da pensare che sia meglio di Colo, io alzo le mani. Andy, sono punti di vista, Stefano, meglio Colo o meglio Vlaovic?
Per me Vlaovic non è, ti ripeto, tutti i nomi accostati alla Juventus in questi anni, gli attaccanti presi, non presi, e nessuno è superiore a Vlaovic.
Olmo rispetta Joao Mario e Lichtsteiner, Marco. Che paragone. Ma com'è possibile che tutti comprano, riescono a fare manovre di mercato e noi no? È incredibile. Vai, Fede.
È una questione di rapporti.
Vai, Fede.
Ciao Quinti, sono Antonello da Padova. Secondo me non dobbiamo cercare un attaccante, dobbiamo cercare un bravo dirigente, perché sennò qui mi sa che Spalletti lo perdiamo. Ciao, buona serata e forza Juve.
Grazie, tanti di voi temono questo. Vai, Fede.
Buonasera Quintiliano, Cristiano.
Sono
collegato adesso, quindi non so quale sia il tema
specifico,
però chiaramente sono un po' deluso dal sorteggio. Avrei preferito il Bruges, anche se c'è chi dice che il Bruges in realtà sarebbe stato più scomodo. Poi, come al solito, gli innominabili, gli ingiocabili hanno avuto una grandissima fortuna, come del resto i due anni che sono arrivati in finale ai Champions hanno avuto un calendario ridicolo, e vediamo ora questo Bodo se li potrà mettere in difficoltà. E dobbiamo vincere a Parma assolutamente domenica sera per rimetterci in carreggiata. Ciao, buona serata.
Grazie, per fortuna non hai toccato il discorso mercato. Ciao Quintiliano, sono Massimo da Roma. Io francamente comincio a pensare che le gigantesche ed insormontabili difficoltà che trova la Juve nel fare mercato, sia in uscita che in entrata, nascondano delle strane spiegazioni che non si possono sapere. Il problema, secondo me, non è affatto solo quello economico e di rispetto dei parametri. Boh, hai qualche sospetto? Diccelo. Abbiamo bisogno di un goleador e di un portiere. Prendiamo Trabin o Trubin, portiere del Benfica, ed abbiamo entrambi. Massimo, da adesso il problema portiere, Stefano, mi pare che sia l'ultimo, adesso come adesso.
No, forse lo vogliono come attaccante, dico.
Ah, scusami, non avevo letto, goleador, scusami. Certo. Tra l'altro mi pare
segnato un gol,
è vero che tra l'altro Mourinho ha detto che lui pensava gli bastasse il risultato che aveva prima, 3-2 mi pare, stava rischiando di sì è vero. Che poi sto pensando il Bodo Inter, sarebbe capitato il Benfica, vabbè. Massimo da Rivamonte, col Galatasaray sarà una bellissima sfida e ce la faremo, abbiamo un bel organico, non abbiamo bisogno di comprare nessuno a parte sostituire Milik con un giocatore fruibile. Ma perché non di no. Oh, ecco qua Stefano, perché non dite che sono 5 anni che la Juve non conta più nulla, proprietà inesistente, dirigenza incapace, mercati ridicoli e sperpero di milioni di euro buttati al vento. Questa è la pura verità, chi la pensa diversamente non vede la realtà. Maxi 52, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, buonasera anche al tuo ospite. Sono Claudio a Firenze, ho una domanda.
Ciao.
Ma questo giocatore Duran che è stato offerto alla Juventus,
per fortuna va a Lille.
Com'è? È in gamba, sa giocare bene.
Bravo ragazzo.
È veramente un'opzione fattibile per la Juventus oppure no?
Guarda, francamente, intanto sto leggendo che sta per andare a Lille, quindi ci togliamo il dente, però è uno grosso, no Stefano? Soprattutto colpitore di testa, sportellate, però non è uno che ci fa fare la differenza.
Testa calda!
Tra l'altro, appunto, che non è proprio il massimo. Vai Fede.
Ragazzi, buonasera. Ma non ci possiamo meravigliare dello sconforto generale?
No, no, io non mi meraviglio.
Anche perché così è difficile andare avanti. Noi dobbiamo mettere in conto che c'è una Roma che con Gasperini sta facendo bene, in più si è rinforzata dal mercato. Il Milan, anche se non proprio meritatamente, è lì al ridosso dell'Inter. Il Napoli, secondo me, dopo l'uscita dalla Champions, si potrà concentrare sul campionato, sicuramente recupererà qualche pezzo a 90. Lui va vincendo di fatto, è difficile fare quarti quest'anno, ma questo compromette tutta la stagione successiva, sacrifici da fare, investimenti ridisegnati, purtroppo il livello dirigenziale è questo, l'hanno voluto loro, troppa superficialità, secondo me anche troppa onnipotenza da chi sta lassù, è vero che mette i soldi e quant'altro, però ragazzi, va bene.
Grazie, un abbraccio. Non so chi tu sia, non so se l'abbia detto all'inizio. Allora, Vito da Pisa, messaggio per discreti: si è voluto il Galatasaray perché è quello che ci meritiamo. Bastava un minimo di impegno decente, una formazione meno rimaneggiata, avremmo dovuto vincere e andare in classifica al posto del Paris Saint-Germain. Non era difficilissimo essere ottavi, però io ho criticato lo stesso l'atteggiamento della Juventus. Vai Fede.
Beh, sarebbe stato, se veramente alla fine lo Sporting non avesse vinto e l'Inter non avesse vinto in Germania. No, dico, sarebbe stato veramente un rimpianto clamoroso non essere andato.
Per me bisognava comunque provarci, Stefano, anche se poi era difficilissimo. Intanto mentalmente tu sei sempre sul pezzo, l'ho detto, ho fatto anche un editoriale su questo, perché in un percorso di crescita tu già stai iniettando la mentalità vincente, anche su queste partite secondo me le devi vincere, perché devi tornare ad essere una grande squadra. Però per carità, è stata una scelta.
Buonasera da Simone.
Simone,
volevo sottoporvi una cosa.
Ne hai facoltà.
Ma un ritorno fino alla fine stagione di Alvaro Morata, conosce lo spogliatoio,
aiuto,
esperienza già anche in Champions, e secondo me è fattibile. A Como gioca poco,
no,
e soprattutto ha dimostrato di amare la maglia. E poi c'è da pensare che l'attaccante che vuole Spalletti lo abbiamo in casa, che è Milik, però è sempre rotto, bisognerebbe riprovare ad aggiustare Milik il prima possibile. Grazie, ciao.
Grazie Stefano. Morata quarter, come si dice? No, basta.
Ah, c'è da dire una cosa. Dai. La Juventus serve un giocatore, no, ma detto tra noi, serve un giocatore che segni. Morata non segna un gol su azione, penso, cioè, ragazzi,
nemmeno sul rigore.
Il bene che gli abbiamo, con tutto il bene che gli abbiamo avuto, carità, a Morata,
certo.
Non sta giocando più nemmeno nel Como perché non segnava mai. Hanno messo Zubikas. Cioè, la soluzione della Juve dovrebbe essere prendere Morata. Guarda, per assurdo, io l'ho detto l'altra sera, ma per assurdo, piuttosto vado a prendere Coda, cioè vado a prendere l'attaccante grosso che gioca a sportellate, che è quello che ha segnato più gol in assoluto in Serie B nella storia. Cioè, che è uno che è abituato a segnare, è capace, che lo metti là e magari è. Non ha senso prendere uno tanto per prendere così, cioè non ha proprio senso, ragazzi.
Michele da Cosenza, scusa Stefano.
Dove sta scritto che se prendi un attaccante adesso di questi nomi che hanno fatto, arriva e comincia a segnare? Guarda, l'anno scorso eravamo stati
lo so.
A trovare Colomani, che come è arrivato ha cambiato proprio la Juve.
Michele da Cosenza, sono 3 anni che facciamo ridere l'Europa con le nostre iniziative fantasiose, un mese trascorso a inseguire il giocatore che gli altri prendono in un giorno, ma come lì è del mestiere? Ciao ragazzi, Antonio, ma come fate a tenere il Galatasaray, a temere il Galatasaray? È arrivato 20esimo e noi 13esimi, con questi nomi che avete elencato hanno vinto una partita, lo so ragazzi, però fuori, prendendo gol sia in campionato che in Champions. Noi abbiamo giocato con il Real e abbiamo perso solo di uno, basta non prendere una imbarcata e passiamo al ritorno. Ma Antonio, mi fa piacere il tuo ottimismo, dai, magari sarà come dici tu. Vai Fede.
Salve amici bianconeri, sono Marcello da Pesaro.
Marcello,
secondo me la differenza, noi abbiamo una squadra molto competitiva con un allenatore come Spalletti. I punti di differenza sono dovuti solo ai favori arbitrari di chi è che è davanti e sfavori nostri. Perciò secondo me basterebbe solamente Chiesa fino a giugno, e poi a giugno procedere per comprare una punta buona, giovane, al posto di Vlahovic. Chiesa fa da punta dalla sinistra e dalla destra e serve senza meno.
Grazie, l'ultimo, vai, poi ci salutiamo, dai, che Stefano deve andare via, giusto Stefano?
Devo andare a ballare io.
Anche, dice giustamente, dice il nostro Rossi, anch'io devo andare via, anch'io in realtà, vai.
Buongiorno, Nick da Bari. Mi chiedevo,
buongiorno, come fosse, buonasera, possibile
che ogni anno i pentaperati abbiano un preliminare, un girone preliminare semplicissimo, e poi la strada schierata dalla parte del tabellone più semplice verso la semifinale. Come è possibile? Arrivederci.
Grazie, però questa cosa dei complotti non sono d'accordo. Faccio una domanda secca, ragazzi, ce la fa Marco in realtà. Secondo voi, da 1 a 10, se il Napoli perde con la Fiorentina sabato, quanto si arrabbia Conte per il calendario? Marco già l'ha fatto, c'è una simpaticissima video, un simpaticissimo video degli autogol su Conte, dopo te lo mando Stefano, dai. Allora siamo giunti al termine, caro Federossi, noi ci vediamo con te, no perché non ci sei, no, domenica sera, comunque colpo di tacco. Grazie Stefano, noi ci vediamo la prossima settimana. Con chi giochiamo la
buon
prossima?
Buon fine settimana a tutti.
Con chi ci abbiamo un infrasettimanale anche la prossima settimana, giusto?
E certo, ci abbiamo, però ci abbiamo giovedì, ce l'abbiamo, però abbiamo la Coppa Italia.
Esatto, va bene. Grazie a te Stefano, un abbraccio, buon tutto. Grazie a tutti voi, ciao, buon weekend. Ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.